Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Giovanni Boccaccio, il Decamerone. Una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Questa presentazione del Decamerone di Giovanni Boccaccio è stata suggerita da due associazioni che generosamente mi ospitano nelle loro attività, l'Arci di Rovigo naturalmente e la Dante Alighieri di Rovigo. Agli amici dell'una e dell'altra modestamente la dedico, sperando di poter ricostituire tutti insieme i racconti della consueta, onesta e convenevole pratica sociale dei nostri incontri. Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo. Una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo. Seguirà la presentazione riassuntiva, con qualche breve citazione testuale, di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime due parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. La prima è la novella quarta della quinta giornata. I giovani devono trattare ciascuno come tema, scelto da Fiammetta, una vicenda in cui chi ama, uomo o donna, dopo alcuni fieri o sventurati accidenti, riesce a portare felicemente a compimento i propri desideri. Chi racconta è Filostrato. In tutte le novelle della giornata è sempre ribadita la potenza dell'amore, sia come impulso naturale, come desiderio che spinge soprattutto i giovani a sfidare le convenienze sociali, sia come forza civilizzatrice che raffina gli esseri umani grazie a cortesia e a nobiltà d'animo. In questa novella predomina il primo aspetto, ma non manca qualche tratto del secondo. È una delle novelle scelte da Pierpaolo Pasolini per il suo Decamerone cinematografico. È ambientata in Romagna, terra ben conosciuta da Boccaccio, che vi fu fra il 1347 e il 1348. La storia che Filostrato racconta è questa. Non molto tempo fa viveva in Romagna Messer Lizio di Valbona, cavaliere assai da bene e costumato, che aveva avuto, ormai quasi vecchio, dalla moglie, Madonna Giacomina, una figlia, che, crescendo, era diventata una giovane bellissima e leggiadra e di laudevoli maniere e costumi. La casa di Lizio è frequentata da un giovane di buona famiglia, Ricciardo Manardi, di Bertinoro. Come si può immaginare, i due giovani si innamorano, dichiarandosi reciprocamente il proprio amore. Chiedendo Ricciardo a Caterina, questo il nome della giovane, di poter stare insieme per non morire d'amore, e dichiarandosi Caterina disposta a fare quello che Ricciardo vuole, il giovane chiede di potersi incontrare di notte sul verone, il balcone all'aperto, che dà sul giardino. «Vedrò di riuscire a dormire sul verone», risponde la giovane. Perciò, siamo alla fine di maggio, Caterina finge di non poter dormire di notte nella propria stanza a causa del caldo eccessivo e chiede il permesso alla madre, Giacomina, e al padre di poter fare un letticello in sul verone, dove dormire al fresco udendo cantar l'usignolo. «Altro che usignolo», risponde Lizio, «vai a dormire con le cicale». Ma Caterina non demorde, La notte successiva, tanto smania e si lamenta che impedisce anche a sua madre di dormire. E l'indomani mattina Giacomina convince il marito a concedere il permesso alla figlia di dormire al canto dell'usignolo Caterina. Caterina fa preparare il letto sul verone con una tenda e avvisa Ricciardo della cosa. La sera Ricciardo, come d'ogni parte sentì le cose chete, con l'aiuto d'una scala salì sopra un muro. Pervenne in sul verone, dove chetamente, con grandissima festa della giovane, fu ricevuto. E dopo molti baci si coricarono insieme, e quasi per tutta la notte diletto e piacer presero l'un dell'altro, molte volte facendo cantar l'usignolo. Essendo le notti piccole, e sì ancora riscaldati, sì dal tempo e sì dallo scherzare, senza alcuna cosa addosso si addormentarono. Avendo la Caterina col destro braccio abbracciato il collo Ricciardo e con la sinistra mano presolo per quella cosa che voi tra gli uomini più vi vergognate di nominare. Fatta mattina, Lizia va a vedere sul verone se Caterina ha dormito con l'usignolo e scopre i giovani nudi, addormentati, nella posizione che abbiamo appena detto. Chiama la moglie Giacomina e le dice: «Vieni a vedere che tua figliuola è stata sì vaga dell'usignuolo che ella è stata tanto alla posta che l'ha preso e tienlo sì in mano». Giacomina, appena li vede, sta per gridare improperi a Ricciardo, ma Lizio la trattiene. «Zitta», le dice, «guarda che tu non facci motto, che in verità, poscia che ella l'ha preso, egli sì sarà suo. Ricciardo è gentile uomo e ricco giovane. Noi non possiamo aver di lui altro che buon parentado, e se egli si vorrà a buon concio da me partire, gli converrà che primieramente la sposi, sì che egli si troverà aver messo l'usignuolo nella gabbia sua e non nell'altrui». A quel punto Ricciardo si sveglia e desta Caterina. «Ahimè!» esclama, «sono morto! Come faremo?» «Farem bene!» è la risposta di Lizio. E Ricciardo, quando il vide, parve che gli fosse il cuore del corpo strappato. E levatosi a sedere in su il letto, disse: «Signor mio, io vi cheggio per mercè per Dio. Io conosco sì come disleale e malvagio uomo aver meritata morte, e perciò fate di me quello che più vi piace. Vi priego ben se esser può che voi abbiate della mia vita mercè e che io non muoia». A cui messer Lizio disse: «Ricciardo, questo non meritò l'amore il quale io ti portava e la fede la quale io aveva in te. Ma pur poi che così è e a tanto fallo t'ha trasportato la giovanezza, a ciò che tu tolga a te la morte e a me la vergogna, sposa per tua legittima moglie la Caterina, a ciò che come ella è stata questa notte tua, così sia mentre ella viverà. E ove tu non voglia così fare, raccomanda a Dio l'anima tua». Caterina scongiura da un lato il padre di perdonare e dall'altro Ricciardo a fare quello che gli impone messer Lizio. Ma non ce n'è tanto bisogno, perché il giovane, vergognandosi, non solo vuole farsi perdonare il fallo commesso, ma anche teme di essere ucciso, e d'altra parte ama appassionatamente Caterina e può averla quindi sposandola, e quindi acconsente di buon grado, di buonissimo grado. Preso un anello di Giacomina, la madre, Ricciardo allora sposa seduta stante Caterina in presenza dei suoi genitori. La qual cosa fatta, messer Lizio e la donna, partendosi, dissono: «Riposatevi oramai, che forse a maggior bisogno n'avete che di levarvi». Partiti costoro, i giovani si rabbracciarono insieme. E non essendo più che 6 miglia camminati la notte, altre 2, anzi che si levassero, ne camminarono e fecer fine alla prima giornata. Poi, levati, e Ricciardo avuto più ordinato ragionamento con messer Lizio, pochi dì appresso, sì come si conveniva, in presenza degli amici e dei parenti, da capo sposò la giovane e con gran festa se ne l'amenò a casa e fece onorevoli e belle nozze. E poi con lei lungamente in pace e in consolazione uccellò agli usignuoli e di dì e di notte quanto gli piacque. Qualche osservazione in chiusura. Lizio è un personaggio citato anche da Dante nel Purgatorio, insieme con un Arrigo Manardi, come esempi di uomini pieni di cortesia e di onore. E quindi la storicità dei personaggi realmente esistiti, secondo documenti dell'epoca, dà verosimiglianza alla novella. Lo schema a cui assistiamo è quello, da un lato, i giovani e il principio di Eros, del desiderio che li guida, dall'altro gli adulti o anziani e il codice sociale a cui questi si attengono. E il contrasto si scioglie poi con il matrimonio, il doppio matrimonio, diremmo così, quello in casa di Messer Lizio e poi quello ufficiale con le famiglie riunite. L'usignolo è un simbolo tradizionale della lirica d'amore. Qui viene in maniera trasparente e dichiarata e giocosa anche trasformato con metafore nel simbolo dell'amore carnale e anche e soprattutto poi dell'organo sessuale maschile. E il matrimonio viene ripetuto secondo quanto si conveniva, come si dice alla fine, in presenza di amici e parenti, e quindi ricompone il codice sociale, come abbiamo detto, e questo permette appunto al giovane di godere a lungo, con consolazione, di ripetere questa sua caccia giorno e notte, quanto appunto, dice Boccaccio, gli piacque.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio, a cura di Walter Sigolo.